estate. Sei calda come i baci che ho perduto.
Ma perché la gente deve partire tutta lo stesso giorno a prendere lo stesso traghetto? Va che bordello, va che casino, tutti ammassati.
Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci donava, gli splendidi tramonti che creava. Adesso brucia solo con furore.
Quanta inciviltà.
Danimarca una cosa così non potrebbe succedere. Lì le code sono, cioè c'è tutta un'altra codifica, un altro irrigimento, c'è un sistema di...
Tornerà un altro inverno, cadranno mille...
E bentornati a Chassis d'estate, questa è l'ultima puntata, nel senso che poi Chassis ritornerà con il nuovo palinsesto, quello autunno-inverno, ma per quest'estate chiudiamo con questa puntata di sabato 25 luglio, in cui vi auguro anche buone vacanze, così come hanno fatto già, in questo caso già come Giovanni, Aldo c'è ma da un'altra parte.
L'estate che ha creato...
Vi ricordo intanto che potete ascoltare il podcast di tutte le puntate di Chassis, anche quelle invernali, sul sito di Radio Popolare, e poi invece le nuove le ritrovate sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Instagram e anche su LinkedIn. E questo vale un po' per tutte le trasmissioni di Radio Popolare. Tra qualche giorno c'è anche il concerto di Patti Smith, quindi restate all'ascolto e restateci vicini. Come ogni settimana, insomma, almeno un film, non ve ne segnaliamo tanti perché ce ne sono pochi, però c'è questo che è tanto atteso e già c'è chi dice capolavoro.
Non ci credo, primo giorno all'MIT!
Oh, MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
Non ci riesco.
Ah, lo sapevo!
Qualche suono da Spider-Man e Brand New Day, il film è diretto da Destin Daniel Cretton, interpretato da Tom Holland, che avete appena visto in Ulisse, se siete andati a vedere Ulisse di Christopher Nolan. C'è anche Zendaya, che tra l'altro anche lei è in Ulisse, tra l'altro gossip, io l'ho scoperto tardissimo, pare che fosse da mo', stanno insieme Tom Holland e Zendaya.
Spider-Man.
Non piagnucolare. Come vuoi.
Credo che questo film piacerà molto a Mamdani, perché la storia è, insomma, Spider-Man che protegge una New York che si è un po' persa.
Anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
E quindi si possono vedere tante chiavi di lettura. Un altro film che è uscito nelle sale, non è nuovo naturalmente, è The Doors di Oliver Stone, ma è arrivato più lungo, con un montaggio un po' così, un po' cambiato, con delle scene in più che prima non c'erano. Ma noi ci ascoltiamo i The Doors, che fa sempre piacere.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange,
when you're strange, when you're strange.
Beh, per quanto riguarda il cinema, come avete notato in queste puntate di luglio sulle uscite cinematografiche sono stata un po' più parsimoniosa, ma perché ci sono tantissime arene estive, ne abbiamo parlato la scorsa settimana e sono tante, non solo le arene, i cinema che si muovono, i cinema itineranti, i luoghi, i quartieri, insomma è bella questa cosa che le città e non solo le città, anche i piccoli borghi si riempiano di cinema. Per esempio adesso dal primo di agosto parte una rassegna, in questi giorni c'è Estate al Castello, che probabilmente se siete nella zona di Milano avete anche frequentato, insomma, e c'è la Cineteca di Milano quest'anno ha dedicato buona parte della sua stagione estiva al cinema all'aperto, dove? In Piazza del Cannone, con Cinema d'Estate al Castello. Comincia tutto dal 1 agosto fino alla fine di agosto in Piazza del Cannone, accanto agli eventi che ci sono nel cortile del Castello Sforzesco c'è anche tutta una parte dedicata al cinema, e tutto questo appunto grazie a molti dei film un po' restaurati che la Cineteca ha a disposizione, per cui vedrete che c'è una programmazione quasi de sé. Così, per darvi un'idea della programmazione che Cineteca Milano farà al Castello dal 1 di agosto, proprio il 1 agosto ci sarà Frankenstein Junior di Mel Brooks, un grande film veramente divertente da vedere su grande schermo all'aperto insieme ad altre persone, che tra l'altro questo film aveva chiuso a Bologna al Cinema Ritrovato in Piazza Maggiore. E poi il 2 agosto In the Mood for Love di Von Carvai, poi ci sarà un omaggio a Ennio Morricone con la proiezione di Mission di Roland Joffé, tra l'altro con Robert De Niro. Che poi passerà la palla il 4 agosto a Dustin Hoffman con il Maratoneta di John Schlesinger, e poi Il cielo sopra Berlino, Il mio vicino Totoro di Miyazaki. Bellissimo programma, andate a vederlo sulla Cineteca, sul sito della Cineteca, perché sono veramente tutti film forse prima del 2000, non so se c'è qualcosa che va dal 2000 in avanti, probabilmente sì, andando avanti, ecco sì, per esempio c'è La guerra dei Roses nella versione del 2026, però c'è anche L'esorcista il 17 agosto che è del 73, c'è Wall-E che è del 2008, ma c'è anche Gilda di Charles Vidor nel 1946, vabbè, insomma, ce ne sono. In questa puntata di Chassis d'estate, non so se ricordate quando ho cominciato i primi di luglio, dicevo che volevo dedicare ampio spazio al cinema delle donne, al cinema realizzato da registe, senza fare cose, senza banalizzare ovviamente, però stiamo parlando, ne sono usciti tanti in questa stagione di film di registe, per fortuna sta aumentando la presenza femminile al cinema, sempre di qualità naturalmente. Vi faccio riascoltare un'intervista che abbiamo fatto a Venezia lo scorso anno a Kauter Benania per il film La voce di Hind Rajab. Vi ripropongo alcune voci proprio perché un po' grazie alle arene estive, un po' grazie insomma a una distribuzione dal basso, alcuni di questi film sono ancora visibili in sala. Quindi cominciamo con l'audio dal film La voce di Hind Rajab e poi l'intervista a Kauter Benania.
Allô?
Qual è stata l'esigenza di utilizzare la voce originale? Sarebbe stato impensabile doppiarla, vero?
Yes, sure. I thought about this. I thought about every aspect, how to tell this story. But I mean, when I do a movie, I always come back to the first moment. I was like overwhelmed by a story, an image, or a situation. And in this case, it was Hind Rajab's voice that I heard, and I felt that she was like talking to me, save me, like what can I do? And then it's irrational because she was talking to the Red Crescent people. So for me, it was not. There is no young actress can play this, can do it again. It's like, and I wanted to honor her voice. Like for me, it was very important. She's one of the voiceless. Gaza is voiceless. I mean, we are trying to silence what is happening in Gaza. So for me, it was a kind of trahison to not use her real voice and almost a bad taste thing, you know?
Sì, assolutamente sì, anche perché ogni volta che realizzo un film penso sempre a quelli che sono i vari aspetti e a come io posso raccontare la storia nel modo migliore. Però quando faccio un film torno sempre al momento iniziale, il momento in cui sono stata travolta dalla storia, dalle immagini, da una situazione. E in questo caso la voce di Hind Rajab, che è quella che ho sentito per prima, era la voce che mi parlava, avevo la sensazione che parlasse a me, che dicesse a me salvami, salvami, anche se in realtà stava parlando una cosa irrazionale, perché lei stava parlando agli operatori della Mezzaluna Rossa. E quindi, tra l'altro, ho pensato che nessuna attrice, per quanto brava, fosse in grado, potesse doppiare la voce di Hind Rajab. E quindi ho pensato che dovessi mantenere la sua, anche perché Hind Rajab è una delle persone che è rimasta senza voce. A Gaza è stata tolta la voce, Gaza è senza voce, perché quello che si sta cercando di fare, si sta cercando di silenziare, di togliere la voce, la capacità di esprimersi. Quindi ho pensato che, peraltro, farla doppiare mi suonava come una specie di tradimento nei suoi confronti.
Mescolare realtà e finzione tra documentario, scene, immagini documentaristiche d'archivio e finzione. Perché avete pensato questo tipo di lavoro?
I received a document, a very important document, which is the recording of the last hours of Hind Rajab talking to their prison. So there was the recording. And the main question that I asked myself as a filmmaker, to how can I find the best cinematic way to translate what I felt. What I felt is not really what the Red Crescent employee felt, because I talked with them a lot. So there was something about the document and about feeling, you know, about the construction of something that resonates with our feeling as humanity of helplessness, like knowing that there is a person in danger and we can't help. And this feeling, the way that I choose to tell it through the worker of the Red Crescent, was for me very very important. So yeah, it's something that, I mean, all my movies are in the boundary between documentary and fiction, and this one is more like fictional, but at the heart of it there is a testimony, there is a document, there is something very very real. So, you know, I've never been comfortable with genre like division, documentary, fiction, and I hate division. Like I love the frontier between things, and like gave me a strong tool to tell this story.
Sì, è tutta una scelta. Per me, io ho ricevuto questo importante documento che erano le registrazioni delle ultime ore di Hind Rajab, che parlava con gli operatori della Mezzaluna Rossa. E la principale domanda che mi sono posta, essendo una regista, essendo una cineasta, è stata: come posso trovare il miglior mezzo cinematografico per poter esprimere quello che io provo, che poi quello che io provo non è rilevante. importante, ma soprattutto quello che hanno provato, quello che hanno sentito gli operatori della Mezzaluna Rossa, che hanno ricevuto, che hanno vissuto e che hanno vissuto quei momenti. E quindi questo documento che fa provare, spinge a provare tanti sentimenti, sentimenti che risuonano a livello umano, a livello di umanità, questo sentimento di profonda, tremenda impotenza, sapendo che c'è una persona che è in pericolo e noi non riusciamo a fare nulla. E quindi io ho scelto di lavorare mostrando il lavoro, soprattutto il lavoro degli operatori della Mezzaluna Rossa, perché erano estremamente importanti. E poi comunque io lavoro sempre, tutto il mio lavoro è improntato a questo trovarmi al confine, a metà fra il lavoro documentaristico, fra il documentario e la fiction. E in questo caso la parte fiction comunque è stata e poi è andata sempre più verso il documentario, ma è perché era una vera e propria testimonianza. Io non mi sono mai trovata, non mi sento mai a mio agio con le divisioni nette, così tagliate con l'accetta in termini di genere. Mi piace sempre questo discorso di essere un po' a cavallo, un po' a metà, al confine fra le varie cose, perché trovo che questo sia il modo migliore per me per raccontare le storie che voglio raccontare.
La voce originale è anche una testimonianza su come siano andate le cose. Israele aveva negato che ci fossero lì dei carri armati, invece la bambina lo dice chiaramente.
Yeah, sure. You are right, and I mean, there was serious investigation done by the Washington Post, by Sky News also about this story, and also by forensic architect. And but we all know that journalists are forbidden, local journalists are killed. So there is war against truth, or war against what is happening really. But you know, when I did this movie, I talked to Hind Mother a lot, and I talked to the Rana, Omar, all the people, real people in the Red Crescent. So I have like a first-hand account of what was happening. And my work is not investigative, you know. I'm not a judge. I'm not, you know. My work as a filmmaker is to build an empathic tool to understand what is happening with those people.
Sì. Assolutamente, c'è stata un'indagine molto approfondita portata avanti dal Washington Post, è stata portata avanti da Sky News, è stata portata avanti da parecchie persone, ma ai giornalisti è stato impedito andare, i giornalisti locali vengono praticamente uccisi. C'è una guerra contro la verità, una guerra a rivelare quello che realmente succede. E quando ho fatto questo film ho parlato a lungo con la mamma di Hind, ho parlato a lungo con Rana, ho parlato a lungo con gli operatori della Mezzaluna Rossa, quindi in realtà ho avuto un racconto e un resoconto di prima mano, diretto, di quello che è successo. Peraltro il mio lavoro non è un lavoro investigativo, io faccio film, quindi il mio compito è quello anche di suscitare, di costruire un qualcosa che possa portare all'empatia nei confronti di queste persone, di queste situazioni, per capire cosa effettivamente succede.
Yeah, she was saying tank, I mean her cousin say the tank are near.
E la cugina, yeah. La cugina prima dice i carri armati sono vicini.
Ma secondo lei questo film potrebbe essere distribuito in Israele?
In general I don't accept that my movies are distributed in Israel. I had like invitation in the previous this movie. It's my like activist political position.
In realtà io non accetto che i miei film vengano distribuiti in Israele, avevo ricevuto un invito per il mio precedente film, ma ovviamente ho rifiutato perché la mia posizione di attivista politica è appunto quella di non distribuire i miei film.
Volevo tornare all'audio, come sono stati trovati questi audio, come ci avete lavorato anche a livello produttivo, cosa ha significato averli?
Yeah, because when I contacted the Red Crescent, I mean, the Washington Post wanted those recordings, and I was really lucky because the person I contacted in the Red Crescent, he's a very cinephile person. He loves movies, and he knows my work, actually. So it was kind of, you know, a huge trust on me to tell me, yes, we'll let you listen to those recording, and it was capital to do this movie.
Io ho contattato una persona della Mezzaluna Rossa, in realtà il Washington Post voleva queste registrazioni. Io sono stata fortunata perché la persona che ho contattato all'interno della Mezzaluna Rossa è un cinefilo, una persona che ama il cinema, che conosce il mio lavoro, conosce i miei film, quindi da parte loro c'è stato questo grande atto di fiducia nei miei confronti, e quindi io, anche perché queste registrazioni sono fondamentali, sono centrali per la realizzazione del film.
Com'è stato il processo di lavorazione, considerando che l'uccisione di Ind è del gennaio 2024 e il coinvolgimento come produttori esecutivi Brad Pitt, Joaquin Phoenix?
You know, I did this movie. You know, movies are long to do, you know, between the writing, the financement. It's always like between 2.5 and 3 years, you know. And I was like starting the pre-production of another movie when I heard the voice of Hendra Jab, so I stopped everything. And there was like a sense of anger on me, and on, I guess, shared by so many people, by my crew and my producer, that we immediately, without questions, started working in this movie. So I received the recording like in July past year. When I received the recording, I called him mother and I started talking with I started writing. By August, I had like a screenplay, and we shot in November, and then we start immediately the edit, stayed till April, May, you know, and then the post-production. So everything was done with, you know, an energy of, how to say it? We have to do something, we can't stay silent, you know, like silence is kind of complicity.
E abbiamo, in realtà sapete che fare un film è un processo che richiede molto tempo, generalmente tra la scrittura, la messa insieme dei finanziamenti e tutto, la realizzazione se ne passano fra i 2 anni e mezzo e i 3 anni. Io avevo iniziato la preproduzione di un altro film, però poi quando ho sentito la registrazione, queste registrazioni, la voce di Hendra Jab, ho fermato tutto, proprio sono stata animata da questo senso di rabbia, un senso di rabbia che era condiviso dai componenti della mia troupe, era condiviso dal produttore, e quindi ho ricevuto, abbiamo cominciato a lavorarci immediatamente, abbiamo ricevuto le registrazioni a luglio dello scorso anno. Io ho immediatamente contattato la mamma di Hendra Jab, ho parlato poi con gli operatori della Mezzaluna Rossa, ho cominciato a scrivere, completato quindi la sceneggiatura a agosto, abbiamo girato intorno a novembre e poi abbiamo avviato il processo di montaggio, che abbiamo completato intorno ad aprile-maggio. Poi siamo andati avanti con la post-produzione, quindi abbiamo lavorato a ritmo abbastanza intenso, con tutta l'energia possibile, anche perché assolutamente non volevamo che questa cosa si venisse fatta passare sotto silenzio, perché secondo me il silenzio è rendersi complici. Sono stata contattata da Dede Garner, che è una delle tre socie di Plan B, che aveva molto amato questo film, il Four Daughters, e mi ha anche chiesto quale sarebbe stato il progetto successivo. Questo film poi lo abbiamo mostrato a Dede, che a sua volta l'ho fatto vedere a Brad Pitt, e Brad Pitt ha deciso di essere coinvolto appunto come produttore esecutivo.
Radio Popolare.
Sono le 4:15, siamo di nuovo qua, la rubrica Giovani.
Mille firme raccolte in zona 6 contro gli occupanti di via Correggio 18.
Fanno rumore, tutto fanno dappertutto, gridano, fanno tutto.
Mi infastidiscono perché sporcano sempre i muri, qui hanno speso dei milioni. Loro vanno lì a scriverci le solite baggianate che scrivono loro.
No, c'è paura d'estate, bisogna mandarle via questa gente.
Una clip di qualche anno fa, era Radio Popolare, non è partito il GR, era un momento del documentario Milano Infetta di Tommaso Cohen, che è stato presentato al Milano Film Fest a giugno e poi però è girato parecchio, tra l'altro ha vinto a Cortocircuito Film Festival che abbiamo raccontato qualche settimana fa, è andato a Giffoni, insomma sta girando molto. Riascoltiamo l'intervista a Tommaso Cohen, poi nella seconda parte ascolteremo Anna Negri e Valentina Cenni, due film, due documentari, quello di Anna Negri dedicato a Tony Negri, Tony mio padre, e quello di Valentina Cenni dedicato a Tutta Vita Live, che in questi giorni è in giro per l'Italia, non solo il film ma soprattutto il concerto. Ma intanto sentiamo Tommaso Cohen su Milano Infetta. Tu sei di una generazione che in realtà il virus non l'ha vissuto. Quando dico virus vi accorreggio, a qualcuno si drizzano le orecchie, magari altri invece non sanno cosa sia. Tu come hai scoperto il virus?
L'ho scoperto, penso, tramite Marco Filopat, il suo Costretti a Sanguinare, che è stato un po' la porta d'accesso che, per me rispetto a quel mondo lì. E l'ho scoperto poi una volta andando ad approfondire, perché comunque io sono abbastanza molto interessato alla storia di Milano, mi piace un po' scavare fra le pagine della sua storia, e la storia del virus mi ha colpito particolarmente, ed è stato poi quando ho applicato al premio Zavattini, che è questo un bando che promuove il cinema d'archivio, grazie anche all'aiuto di Marco Filopat, appunto, ho immaginato un possibile cortometraggio che poi è stato realizzato durante l'anno.
Marco Filopat in effetti compare anche a un certo punto, però vabbè, poi lo si scoprirà vedendo il film. E sì, è una storia particolare degli anni Ottanta, quella del virus, e ci sono delle immagini abbastanza inedite, insomma, che non si sono viste molto. Dove le hai recuperate?
Allora, appunto, il premio Zavattini ha in sé un archivio che permette appunto ai partecipanti e coloro che vincono poi hanno la possibilità di attingere a questo grande archivio.
L'archivio audiovisivo del movimento
operaio. Della Fondazione AMOD, e da lì ho preso alcune immagini molto inedite che erano state appunto fatte durante quel periodo lì. Da lì poi sono andato anche attraverso Marco Filopat a recuperare degli archivi più, diciamo, privati e rispetto alle cose che succedeva dentro il virus. Ho attinto anche ad un cortometraggio che era stato fatto nel 1982 da degli studenti della scuola Steiner, che avevano fatto un cortometraggio all'interno del virus. Ho fatto tante ricerche che mi hanno permesso poi di trovare tanti archivi diversi, e alla fine li ho montati tutti insieme, quindi questo ciò gli ha dato, diciamo, una nuova linfa.
Che cosa ti ha affascinato di quella storia?
Innanzitutto la Milano, perché adesso via Correggio è una zona completamente diversa da quello che era ai tempi. E soprattutto quello che mi ha interessato era mostrare un altro aspetto di quella Milano degli anni Ottanta che tutti noi conosciamo come la Milano da bere, che ancora adesso nell'immaginario popolare, ma anche italiano, Milano deve molto a quel periodo lì. E quello che è stato, diciamo, l'obiettivo del mio cortometraggio era mostrare a che prezzo si stava costruendo quell'immaginario della Milano da bere, perché come tutti gli immaginari sono fittizi, ci sono sempre dei vincitori e c'è sempre qualcuno che invece rimane dietro. E in questo caso ho trovato molto interessante la storia del virus, in particolare appunto dei punks che lo occupavano, proprio per questo, perché comunque io quello che dico sempre, erano stati i primi a capire tante cose che le stesse persone vicinato non avevano capito. Di conseguenza tutto quello che poi è successo adesso, secondo me, era già stato intuito molto tempo prima dagli occupanti del virus, più che dalle stesse persone vicinato, ecco.
E secondo te ci sono delle storie analoghe oggi o paragonabili?
Sicuramente, cioè, perché comunque un movimento giovanile come questo è un movimento che arriva molto molto prima rispetto all'immaginario poi collettivo popolare, quindi sicuramente ci sono molte storie. Adesso al momento una in particolare non mi viene, però comunque gli esempi fortunatamente ancora ce ne sono, e sicuramente tante esperienze devono il loro vissuto dall'esperienza del virus che ha creato veramente un immaginario forte all'interno di tutta Italia. Poi
c'è anche un frammento di Radio Popolare
molto importante, appunto l'inchiesta di Emanuela Cartosio, che con anche lì grande spirito giornalistico, poi nonostante tutti gli altri media, giornali si erano già spinti a accusare questi giovani occupanti, Radio Popolare invece è stata una delle uniche ad avvicinarsi in maniera costruttiva a questi giovani, invitandoli, domandandoli il perché di certi atteggiamenti, anche ovviamente urlati e diciamo sopra le righe, e quindi l'archivio di Radio Popolare è sicuramente stato un fattore molto importante nella costruzione del corto, proprio perché ha quella sonorità anche di un tempo passato che aiuta molto ad immergersi attraverso nelle atmosfere, diciamo, di quella Milano lì.
State ascoltando Radio Popolare.
Siamo per la seconda parte di Chassis d'estate sulle note di Stefano Bollani, Tutta vita live, questo è il brano che state ascoltando. Tutta vita è anche il titolo del documentario di Valentina Cenni, che appunto documenta questo concertone meraviglioso che è ancora in giro in alcune città, è stato anche a Milano al Teatro Arcimboldi la settimana scorsa, e si può vedere il documentario, ma forse si può vedere anche il concerto. Ascoltiamo una clip e poi l'intervista a Valentina Cenni.
Suonare con autoironia vuol dire essere molto indulgenti e non prendere tutto sul serio.
Deve esserci un'empatia, deve esserci una visione simile della musica.
Prima chiudiamo, meglio è.
E pizzeria. Bello di improvvisare e che devi stare nel presente, potrebbe succedere qualsiasi cosa.
Questo progetto è un po' il ridisegnare un pezzo delle nostre storie.
Sono momenti sublimi che nel jazz sono ancora più evidenti, proprio perché c'è molta improvvisazione.
Come lo chiamiamo?
Non ci ho pensato. Quando ci ricapita.
Il film si intitola Tutta vita ed è una storia musicale, se si può dire così, che raccoglie un gruppo di musicisti e un po' alla corte di Stefano Bollani, e la regia di questo lavoro è Valentina Cenni, due nomi che conoscete anche per una bellissima trasmissione che va in onda e si chiama Via dei Matti numero 0. Intanto benvenuta a Radio Popolare, Valentina.
Grazie, grazie a te Barbara, grazie a tutti.
Dicevamo, un gruppo di musicisti famosi che vanno da Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, ma ce ne sono molti altri, per un concerto organizzato da Stefano Bollani che è stato realizzato. Non solo è diventato un film, ma è stato un concerto e anche un disco. Raccontaci un po' la genesi, prima di tutto, di questo lavoro.
Ma guarda, tutto nasce dalla mia voglia, dal mio desiderio di raccontare questo modo libero e senza paure, giocoso, di vivere la musica che hanno i musicisti jazz. Per cui li ho riuniti tutti in questo palazzo, e un po' da favola, tipo lì, questa città di confine, di frontiera, molto affascinante, per assistere proprio al processo creativo, cioè cosa accade prima di un concerto, come fanno 10 musicisti straordinari a creare tutti insieme quello che no, e poi si vedrà davanti a un pubblico, cosa accade, da dove arriva l'ispirazione, come ci si rapporta, gli equilibri, insomma tutto quello mi interessava raccontare.
Tra l'altro il palazzo era Palazzo Lantieri a Gorizia, che non l'avevamo detto, quindi anche un palazzo particolare.
Un palazzino, un po' sembrava di essere immersi in una favola, in uno spazio sospeso a Gorizia. In quel periodo era febbraio, c'era poca gente, per cui sembrava solo per noi, no? Ed è stato, poi c'è quel mistero, no? La città, come dice all'inizio del film Enrico Rava, comunque una città di confine misteriose, per cui ci sembrava molto giusta per questo film.
Il concerto è stato realizzato a Trieste, al Teatro Politeama Rossetti, il 17 di febbraio 2025. Ma scusa, ma è stato un one shot?
Sì, diciamo che dopo 5 giorni di residenza artistica si sono esibiti di fronte appunto al bellissimo pubblico del Teatro Rossetti. Poi dopo questo meraviglioso evento abbiamo capito che è talmente bello che lo vorremmo ripetere, quindi quest'estate ci saranno degli eventi speciali.
Certo, perché il film, diciamolo, non è soltanto un film musicale, chiaramente la musica è la cosa, il collante che unisce tutti i vari personaggi, è un documentario ovviamente, però c'è questa cosa fortissima che è l'amicizia, che è l'affetto, che è la sintonia, non solo musicale.
Sì, è vero, la musica alla fine diventa un pretesto, no, per raccontare questa comunità di musicisti, che un po', io la vedo sempre, sempre vista un po' come una tribù che sta intorno al fuoco, no, dove si scambiano storie, racconti, molto caldo, pieno d'amore, e comunque è un racconto d'amore, un racconto intimo, per quello mi sono messa proprio dentro vicino ai musicisti, ho cercato di filmarli da vicino, proprio per sentirli respirare, per sentir battere i loro cuori, è stato bello, è stato proprio veramente immersiva come esperienza.
Accanto a queste grandi figure del jazz che abbiamo nominato, non ho detto Antonello Salis, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto, oltre a Rava, Fresu, Sepe e naturalmente Bollani, ci sono anche dei giovani, prima di tutto Frida Bollani Magoni, ma anche Matteo Mancuso e Cristian Mascetta, e questo è molto bello perché si vede anche come ci sia una crescita, un'eredità anche nella musica.
Sì, io ero molto interessata a mettere vicino a questi gran colossi della musica tre fan prodigi, sono, no, tre veramente astri nascenti della musica in Italia ma anche nel mondo, perché Matteo Mancuso tra l'altro suona molto di più in America che qua in Italia. Frida, comunque anche lei, Frida e Cristian girano in lungo e in largo, e devo dire è stato molto interessante vedere come l'età, una volta riuniti tutti, l'età non contava più nulla, perché tutti interagivano in un modo molto orizzontale, non ci sono gerarchie, no? Non ci sono state, per cui subito Frida, che ha 21 anni e Enrico Rava, che ne ha 86, e appena si sono messi via così a improvvisare, a provare, erano, non c'era bisogno di niente, non c'era bisogno di parlare, non c'era bisogno di dettarsi delle regole, no? Ma è stato subito molto libero, e questo è abbastanza magico. Non so dove accade in altri, non so se accade in altri luoghi, però nel jazz è molto semplice questa cosa.
Poi ci sono dei momenti molto teneri tra Stefano e Frida che sono quasi impercettibili, però arrivano, sono pochi ma arrivano tantissimo, no? E si capisce quanto ovviamente non solo la musica li leghi. E tutto molto naturale.
E questo è grande, cioè io sono fiera di questo, perché vabbè, loro sono meravigliosi, sono talmente spontanei, tranquilli, liberi dal giudizio, per cui sono se stessi sempre, però potevano comunque essere intimiditi dalla macchina da presa, e invece si è creata un'atmosfera molto serena, molto giocosa, tranquilla, per cui fortunatamente loro si sono, con la loro generosità, si sono proprio dati, per cui sì, per fortuna si respira questa spontaneità.
Valentina, grazie. Ricordiamo anche la fotografia di Luca Bigazzi, che è un grande amico e ascoltatore di Radio Popolare. Ma è la tua prima regia?
Ma guarda, io avevo fatto anche un cortometraggio che si chiama Essere Oro, dove c'era sempre Luca Bigazzi ad occuparsi della fotografia, quindi insomma spero che sia l'inizio
di una nuova carriera. Sì, anche se sono tempi duri questi, come stiamo vedendo, però è giusto resistere.
Sì, ma la primavera tornerà.
Speriamo. Valentina, grazie davvero e tutta vita, bellissimo titolo.
Grazie a te, grazie a tutti.
Valli, The Night, a Chassis d'estate. Abbiamo appena ascoltato l'intervista a Valentina Cenni su Tutta Vita e ora Anna Negri. Partiamo da un momento del documentario dedicato a suo padre e poi sentiamo cosa ci racconta. Tra l'altro anche lei è stata a Milano poche settimane fa a presentare di nuovo il suo film al NAMA.
Questo film è un percorso lungo e tortuoso, pieno di inciampi, fermate e ripartite. Forse perché affrontare questo trauma, che è familiare ma anche storico, fa riaffiorare un sacco di paure.
Io ho molto più interesse a conoscere te che a riconoscere me. Negri è direttamente coinvolto nella tragedia Moro. La magistratura romana ha emesso il mandato di cattura contro Negri.
Avevo 14 anni e mio fratello Francesco 11. È uno spartiacque. È come se avessero messo in galera anche noi nell'anima.
Ma voi veramente pensavate di fare la rivoluzione in Italia?
Allora invece dobbiamo fare ore di dance come il comunismo alla fine vincerà. Facciamole, dai, facciamo questo e siamo tutti contenti.
Ma tesoro, non so cosa dirti. Se tu non sei d'accordo che il comunismo vincerà, a me dispiace solamente.
Che meraviglia, eh?
Non ci capiamo. Parliamo due linguaggi diversi. Lui quello della politica e io quello degli affetti.
Non riesco a capire perché tu non voglia accettare il fatto che i tuoi genitori sono stati dei rivoluzionari. E che non erano matti. Cosa potevo fare per voi? Lo riconosco. Che ho mancato.
Scrivimi tutto e sempre, tuo papà, Tony.
Anna Negri, ci ritroviamo per il tuo documentario Tony mio padre, che avevi presentato a Venezia. Ovviamente è un documentario molto personale, che però attraversa anche la storia politica d'Italia, un po' prende le mosse dal tuo libro con un piede impigliato nella storia, però il confronto umano immagino sia stato più complicato. Però chiederei a te di raccontare perché a un certo punto hai deciso di incontrarlo per fargli raccontare delle cose sue e vostre.
Ma guarda, è iniziato durante il lockdown, che io ho iniziato a pensare che volevo fare un film su di lui per preservare la sua memoria, ecco, perché mi sembrava che avesse avuto una vita eccezionale e quindi volevo in qualche modo registrarla. E poi abbiamo iniziato a parlare in maniera molto molto così astratta di questo possibile film una volta a settimana su Zoom, perché lui era a Parigi, io ero a Milano, ma era anche un modo di sentirci, di starci vicino in quel periodo terrificante quando stavamo chiusi in casa. E poi quindi la cosa poi è stata abbastanza naturale. Poi l'altra, poi invece ho scritto un soggetto per il Solinas, ho vinto un premio e da lì questa cosa mi ha dato un po' di coraggio e ho iniziato ad andare a Parigi con la mia telecamera a filmarlo, a fargli delle domande. Solo che io non avevo idea, nel senso non volevo fare un biopic, quelli classici, ma non avevo idea di che forma avrebbe avuto questo film. E lui, essendo un uomo anche molto razionale, si scocciava di questa mia indefinitezza e quindi abbiamo iniziato anche a litigare. Ma poi quando abbiamo iniziato a litigare abbiamo visto che c'erano tante tante cose rispetto alla vita comune che avevamo avuto di cui non avevamo parlato, e che quella è diventata un'occasione nel contesto di fare un film per farlo uscire.
Sì, infatti la sensazione guardando il film è che sia proprio un pezzo di costruzione del vostro rapporto, cioè tutto quello che accade davanti alla macchina da presa è quello che state vivendo. Poi magari è tutto recitato e scritto, però insomma si vede che quello che accade...
No, ti assicuro che non era così, era proprio questo che io... Cioè questo mio desiderio di trovare il film in realtà era un desiderio di trovare un rapporto con mio padre prima che fosse troppo tardi, cioè che mio padre non ci fosse più, e con tutte le difficoltà del caso, perché non è che devi trovare un rapporto con uno sconosciuto, devi trovare un rapporto con qualcuno con cui non hai avuto un rapporto per un sacco di tempo, ma hai avuto comunque hai condiviso delle esperienze fortissime.
Quanto materiale avevate e quanto ne hai tenuto? Immagino ci fossero altri pezzi che però hai dovuto, per motivi cinematografici, tagliare.
C'erano proprio delle scene stupende che abbiamo dovuto tagliare, ma cioè tutto il materiale era estremamente denso, ecco, diciamo così. Per cui è stato anche un lavoro di montaggio molto difficile, perché appunto per mesi non riuscivamo a perdere delle cose. Poi a un certo punto abbiamo deciso, cioè il primo montaggio durava tipo 3 ore, ecco.
Che poi riutilizzerai o vabbè,
ma
comunque
non
ce l'hai,
so.
Insomma, è materiale che tu hai.
No, ma materiale sono almeno 50 ore, ecco, soprattutto.
Certo, no.
Ma ti dico, la prima volta che abbiamo iniziato, io ho registrato per 10 ore di seguito, abbiamo parlato per 10 ore ininterrottamente.
Perché appunto questa cosa qui l'ha vissuta nello stesso modo, perché ogni tanto sembrava che appunto si lasciasse andare e poi improvvisamente si frenasse su alcune cose, nel senso, lui era consapevole del fatto che tutto questo fosse ripreso?
Assolutamente, c'è anche un punto nel film, non so se te lo ricordi, che lui dice, ma sta registrando la macchina, sta sentendo quello che dici? Era molto consapevole, sì. Sì, cioè in effetti guarda, mi hai fatto proprio pensare, è stato proprio un'occasione di avere un rapporto fra di noi importante, no? Intimo, di chiarificazione, questo film.
Una linea però c'è, perché si vede che c'è comunque un corso temporale. E si capisce anche che ci sono dei momenti in cui tu metti in dubbio la voglia di andare avanti, il fatto che questo magari diventerà un film o non lo diventerà, per cui c'è anche un po' un dietro le quinte che coinvolge chi guarda. Ma di fatto la linea è anche forse tanto in fase di montaggio, c'è una linea narrativa perché si coglie. Ecco, quella come l'hai voluta, cioè cosa hai voluto raccontare? Perché appunto c'è la parte più politica e tutto l'arresto e tutto quello che avete vissuto dopo voi della famiglia, e poi c'è il recupero del rapporto. Anche fargli delle domande così.
La cosa è stata così, che volevo fare era tracciare una traiettoria politica, no? Cioè come una traiettoria politica che comunque ci ha portato a un trauma che ha coinvolto tutta la famiglia, che è quello dell'arresto di Tony, l'accusa di questi reati inimmaginabili, eccetera, eccetera. Poi dopo c'è tutto il periodo appunto della sua incarcerazione, e poi c'è il dopo, in cui la famiglia si sfalda, ed è forse, come dire, la cosa su cui io sono ancora sensibile, mentre, come dire, la carcerazione aveva delle motivazioni più razionali, ecco, cioè che lui non c'era con noi perché è stato arrestato. Il dopo pure lui non c'era con noi perché era latitante, però, come dire, la famiglia un po' si sfalda, ecco, questa cosa qua è un po' il... E poi c'è invece una terza parte, se vuoi, che è... Quindi c'è una prima parte che è la traiettoria politica, una seconda parte che è il trauma comune, e poi c'è una terza parte che è il recupero del rapporto dopo tanti tanti anni.
Finito il film, lui è riuscito a vedere un po' del materiale che avete girato?
Guarda, solo una parte che avevo montato un anno prima perché dovevo chiedere un fondo, e quindi avevo fatto un esempio di montaggio, e gli era piaciuta molto quella del primo sciopero di Porto Marghera.
Sì, è vero, perché poi buona parte è girata anche a Venezia, fino alle scene più recenti, sì. Perché poi c'è anche quell'evoluzione lì.
Sì, poi se vuoi ti dica come l'ho fatto, prima... Sì. Con questa macchina l'ha presa ovunque, andavo ovunque, e poi invece è entrato il mio amico Stefano Savona, e io ho deciso che volevo essere anche io nel film, perché mi sembrava che, cioè, se uscivo da questa posizione che ero solo una voce dietro la macchina da presa che lo metteva un po' all'angolo, invece ero dentro l'inquadratura, probabilmente le cose si sarebbero distese, cosa che in effetti è successa.
Sì, infatti quella parte, quella quando è stata girata, che periodo?
Ecco, tutta la parte di Venezia l'ha girata Stefano Savona.
E sì, infatti c'è questo, è vero, questa evoluzione, perché sì. Tu ci sei anche in altri momenti, però sì, probabilmente sono le immagini che avete girato e poi inserito.
Sì, no, ma nel senso il film è molto costruito, cioè non ha
un prima e un dopo
rispetto a come l'abbiamo girato, è molto costruito su un principio di flusso di coscienza, ecco, anche se poi comunque anche una struttura che è quella di raccontare quello che è successo a Tony in maniera più o meno temporale, però con anche delle digressioni, ecco, ce n'erano ancora di più prima, ma a un certo punto le abbiamo tolte.
Tu prima dicevi che inizialmente volevi fare in modo che non si perdesse la memoria di tuo padre, insomma una sorta, non dico di omaggio, però di materiale vivo che rimanesse in memoria di tutta la sua storia. E adesso il film sta uscendo, secondo te come viene recepito, ma non tanto dalle generazioni che hanno visto, la nostra o quelle più avanti che hanno vissuto quegli anni, dalle nuove generazioni, quelli che con quella storia hanno veramente avuto poco a che fare, se non magari per un racconto dei genitori o dei nonni?
Ma guarda, allora, devo dirti che per esempio ho fatto una proiezione a Bologna dove c'erano un sacco di ragazzi, ventenni, studenti di filosofia e di cinema, che erano proprio entusiasti. Quindi c'è qualcosa, io penso che c'è una valenza universale il film, che è quella del rapporto familiare in cui tutti si ritrovano, magari quelli più grandi che hanno già perso dei genitori si identificano con il fatto che avrebbero voluto chiarirsi prima di lasciarsi, no? Che è una cosa molto comune, o hanno avuto la fantasia di farlo e quindi sono molto commossi da questa cosa. Però, e poi c'è anche il fatto che comunque si parla di rivoluzionari, cioè nel senso i giovani hanno sentito parlare di questa cosa, e il fatto di vedere come questa cosa poi si declina in una vita reale è una cosa che a loro interessa molto.
Sì, infatti.
Allora, io penso.
Ma è vero, anche io ho avuto questa impressione, e ho avuto anche l'impressione quella della mia generazione che invece vive questa roba come anche proprio un rapporto col padre di...
E poi comunque, cioè, è vero che siamo io e mio padre, però siamo anche, come dire, io sono rappresentante della mia generazione, quella che, come dico nel film, è arrivata quando il separio stava, era calato, no? Quindi ci siamo trovati in questo mondo completamente diverso da quello che hanno attraversato loro, che invece era un mondo dove era tutto possibile. C'era questo grande senso di possibilità, di cambiamento.
E sulle note di Odissea di Christopher Nolan, che secondo me nella prima parte ho erroneamente chiamato Ulisse, ho dato il titolo del film Ulisse, vabbè, Ulisse è il personaggio di Matt Damon e soprattutto Odissea è da Odisseo che è Ulisse. Tra l'altro sul post vi segnalo un articolo molto interessante proprio sulla natura della parola Odissea, Ulisse, Odisseo, quindi l'errore è lecito. Abbiamo sentito Anna Negri, il film è Tony mio padre. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis d'estate, quindi vi auguro buona estate, buon cinema e restate sul sito di Radio Popolare per ritrovare i podcast di quello che non riuscite ad ascoltare in onda o che volete riascoltare. Un saluto a tutti e a tutte, grazie per l'ascolto da Barbara Sorrentini.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Well, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. A hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun.